Continuiamo a parlare di sport. Dobbiamo rispondere ad una nostra ascoltatrice che si chiama Rosalba, che ha mandato un'email lunedì pomeriggio, quando avevamo commentato la notizia del ragazzo che a nuoto di 8 anni, che a nuoto aveva fatto l'impresa di percorrere lo stretto di Messina. L'email è la seguente, la leggiamo e poi salutiamo la nostra ospite. Ho ascoltato con interesse il commento sul giovanissimo nuotatore che ha attraversato ad 8 anni le acque dello stretto per stabilire il record. E mi chiedo cosa passi nella testa dei genitori che sottopongono un bambino a questo tipo di sforzi. Tutto per il suo bene o c'è anche la volontà di notorietà, la volontà di vincere un Guinness o dei soldi? Grazie Rosalba. Noi giriamo questa email, ci facciamo anche raccontare l'atteggiamento psicologico di un genitore di fronte a questi eventi dalla professoressa Delia Lucattini, medico-psichiatra. Benvenuta, buongiorno.
Buongiorno a tutti voi.
Bentornata dottoressa Lucattini, ci ritroviamo a parlare ancora una volta del rapporto genitori e figli. La nostra ascoltatrice Rosalba ha posto delle domande. Che cosa c'è alla base di un'impresa del genere, dottoressa Lucattini?
Ma io credo che come sempre bisogna fare delle distinzioni, nel senso che l'impresa nello specifico, e cioè i 3 chilometri dello stretto di Messina che vanno da Capo Peloro a Messina, è un'impresa non competitiva e anche tradizionale proprio in Calabria e soprattutto in Sicilia da quelle parti. Tanto che questa ha avuto una grande risonanza perché Rosolino Cagno ha battuto il record di età, nel senso del bambino più giovane attualmente, ma nel 2006 la stessa cosa era stata fatta da un altro bambino di 10 anni di Messina che si chiamava Giuseppe Mangano, e quest'anno, pochi giorni dopo, un'altra bambina di 11 anni, Ilenia Andeloro, ha fatto il record femminile assoluto. E pochi giorni dopo 34 persone guidate da un esperto barcaiolo e nuotatore che si chiama Fiannacca hanno attraversato a nuoto lo stretto. Quindi nello specifico questo tipo di competizione, essendo non competitiva, perché esiste quella competitiva che è di 5,5 chilometri ed è organizzata dalla Federazione Italiana Nuoto, non credo che possa essere presa a nel senso che comunque anche l'allenatore dell'altro bimbo Mangano sottrasse alle interviste il proprio allievo e disse lasciatelo in pace, per lui è un gioco, ce l'ha fatta, la facciamo anche andata e ritorno, quindi questo qui in particolare credo che risponda anche ad un atteggiamento culturale. È vero che il bambino Cagno è di Enna, però può essere anche inquadrato come una cosa del posto, come in altri luoghi fanno per esempio nelle Alpi lo sci a bambini di 3-4 anni e così via.
Quindi lei dice non c'è una volontà da parte dei genitori, come lascia intendere la nostra ascoltatrice Rosalba, di voler sfruttare una bravura, un talento, una capacità di un figlio per notorietà?
Io penso che ci sia un grande orgoglio, no? E poi sicuramente c'è stata una scelta tattica, nel senso che non è un caso che questa traversata sia stata fatta in contemporanea con i mondiali di nuoto, perché di solito la traversata tipicamente ottobre, probabilmente perché le acque sono più calme. Quindi certo dobbiamo ipotizzare un desiderio di notorietà, un orgoglio che il proprio figlio possa comunque attraversare, non ci sono limiti di tempo, poteva farlo nel tempo che voleva. Sicuramente dobbiamo ipotizzare, la scelta lo fa pensare molto seriamente. La cosa importante è che dietro tutto questo non ci sia una pressione troppo forte, non ci sia anche una costrizione esercitata sui bambini nel fare queste cose, cioè allenamenti snervanti prima e dopo la scuola, e anche un bisogno di primeggiare, di finire sempre e comunque sui giornali. Questo sarebbe molto dannoso. Se invece è inserito in un contesto in cui altri bambini fanno la stessa cosa o addirittura lo si fa in gruppo, può essere addirittura piacevole. Credo che sia dannoso quando i genitori forzano i propri figli a fare qualunque attività vita, ma che può essere sportiva, ma
la musica, tutto, sì.
In modo da scaricare su di loro le proprie frustrazioni o le proprie ambizioni. È ancora più grave se questi non sono portati. Nel senso, se un bambino non ama il calcio, fin da piccolo inserirlo in questi vivai, in queste cose molto competitive, già dai 4, 5, 6 anni, che sarebbero per legge in un certo senso vietate, ma in realtà i bambini poi vengono forzati a fare allenamenti, gare, incitati. Ci sono, questo è un mondo un po' più sommerso, ma altrettanto, diciamo, pieno di ragazzini forzati dai genitori, il mondo delle corse. Le corse sia in moto che in nelle mini moto, che con i kart, i go-kart, insomma, mm-hmm. per le età, e i genitori che sottopongono i figli a stressanti gare, allenamenti, a esporsi anche a pericoli, magari figli che non amano quello sport. Soltanto perché, per esempio, Valentino Rossi, che era figlio a sua volta di un padre che faceva le corse, è in realtà diventato un campione, ma sembra è stato un bambino che amasse fare quello,
certo,
che faceva,
diciamo, ma che probabilmente l'ha scelto
è forse un'eccezione,
sì, forse,
perché nella mia esperienza, diciamo, di psichiatra, chiaramente io vedo soltanto, diciamo, quelli che non hanno raggiunto, però molte persone da adulti scontano pesantemente il fatto che da piccoli siano stati forzati dai propri genitori ad allenamenti massacranti. Ricordo un paziente, peraltro non grave, nevrotico, insomma, che aveva sviluppato anche dei gravi problemi interpersonali, uh-huh. che ogni mattina prima di andare a scuola il padre lo portava alle 6:30 in piscina e lo cronometrava. Peraltro padre un imprenditore, non era una persona che aveva una volontà che questo figlio diventasse un campione di nuoto. Non è diventato un campione di nuoto, ma si è fatto parecchi anni di analisi.
Ecco, di contro.
Bisogna stare molto attenti.
Sì, anche perché
cose.
Effettivamente i genitori spesso desiderano che i figli diventino dei campioni. Adesso non mettiamo, è chiaro che tutti i genitori vorrebbero che i propri figli si realizzassero, però a volte non si rendono conto dei limiti anche fisici o volontari dei bambini, perché ecco, magari un ragazzo a cui non piace, è chiaro che è destinato a un fallimento continuo, e sentire su di sé il fallimento e l'aver scontentato il genitore rappresenta poi per il futuro una serie di problemi da analisi. Insomma, è un destino di fallimento questo.
È un destino di tristezza e anche di insicurezza. Perché il fallimento più grande è quello di aver deluso proprio il proprio genitore e di essersi misurati con una cosa che non era, diciamo, adatta a sé. In effetti, i bambini che fin da piccoli vengono forzati a fare delle cose diverranno persone capaci in quell'attività, che sia sportiva, musicale o altro, anche lo studio, solo se hanno le qualità genetiche, diciamo così, la predisposizione, quella che si chiama predisposizione. Magari possono diventare anche molto bravi, ma pagheranno lo stesso un prezzo molto alto.
Allora, Prego, dottoressa
Possono
Lucchettini.
Possono eccellere in quella disciplina o anche nello studio, ma poi essere persone depresse, tristi, solitarie, insicure, molto nevrotiche. Quindi non è questa la strada da percorrere, anche se c'è un desiderio sano, per esempio, di far raggiungere degli obiettivi importanti ai propri figli.
E guardi, arriva un SMS di Mariella, è un consiglio quello che chiede lei, dottoressa Lucchettini, quindi lo leggiamo subito. Mariella scrive: ho una figlia di 8 anni, come faccio a sapere se desidera suonare il pianoforte o un altro strumento, e magari non è soltanto pigrizia la sua indolenza?
Questa è una domanda importante, molto frequente, che viene fatta da genitori sensibili. L'importante è riuscire a far fare delle esperienze ai figli. Non è che, per esempio, nel caso degli strumenti musicali uno sia meglio dell'altro. Di solito si fa fare quello che piace a noi, no? Io stesso ho dei bambini, io ho suonato a suo tempo il pianoforte da ragazzina e li ho indirizzati verso questo strumento, mm-hmm. per scoprire poi, dopo un paio di anni, che amavano la chitarra. Quindi non è stato inutile, no? Nel senso,
certo.
che non li ho forzati, né io naturalmente mio marito, e hanno poi scelto un'altra cosa, e chissà, magari essendo molto piccoli, da grandi potranno fare altre scelte o addirittura lasciare lo strumento, ma la cosa importante è che abbiano avuto un contatto, abbiano messo le mani sullo strumento, abbiano conosciuto le note, e poi se poi vorrà fare il batterista o lasciare completamente, avrà comunque dentro di sé una ricchezza. Certo. Quella di sapere come si produce per esempio il suono da uno strumento. L'importante è permettere di fare esperienze il prima possibile. Ci sono insegnanti molto bravi che trasmettono queste passioni attraverso il gioco. Altra cosa è per esempio due persone che ho avuto il piacere di conoscere, che sono entrambi violinisti, hanno una figlia di 4 anni che suona con loro il violino anche 3-4 ore al giorno senza alcuna sofferenza. Pensate. Perché visto che papà e mamma stanno 8 ore al giorno a provare, perché quello è il loro lavoro di orchestrali, e la bimba sta con loro e suona.
Certo, quindi è naturale per lei. No,
È una cosa naturale, non solo perché è portata, ma perché imita i genitori, passa il tempo con loro, e per lei è un gioco. Certo, non fa i concerti a quell'età, quindi credo che l'importante sia poter fare delle esperienze, le più possibili, perché più cose conoscono i bambini, più sport possono conoscere, più possono trovare quello che a loro piace, per cui sono portati.
E poi sono loro a chiedere, no mamma, fammi continuare, mi piace fare questo piuttosto dell'altro. Una volta che hanno un'ampia rosa di scelte, è lì, certo, che proprio sono loro che si esprimono.
E poi l'altro elemento importante è che da piccoli possono fare attività di gruppo, cioè lo sport è un modo per stare in compagnia, quindi gli sport proprio di gruppo, o anche la musica studiata in classe. Il coro, per esempio, è un'esperienza molto buona fatta con insegnanti di canto. Tante scuole fanno fare questa esperienza ai loro alunni, e poi da queste attività di gruppo si può passare anche alle attività individuali, possono essere fatte anche in contemporanea. Insomma, le offerte sono molte. L'importante è poterle far passare come una cosa bella, come una cosa che si fa insieme. I genitori che accompagnano, aspettano per quel che possono, vanno a riprendere i figli, si alternano in questo, ascoltano quello che hanno da raccontare, far amare le cose, ecco.
E questo è l'ingrediente più semplice, la presenza, ma soprattutto l'ascolto dei desideri dei propri figli. Grazie professoressa Lucattini per essere stata con noi, averci aiutato a capire anche queste dinamiche. Ha risposto alla nostra ascoltatrice Rosalba. Buona giornata professoressa
Lucattini. Buona giornata a tutti.
Grazie.
Voi.